Buonasera a tutti gli ascoltatori, spero che ci stiate sentendo in questo momento perché se vi siete connessi prima potete immaginare che abbiamo avuto, tanto per cambiare, dei problemini tecnici. Adesso stiamo provando a vedere se effettivamente siamo in onda e voi siete in nostro ascolto. E se, tra pochissimo, se tutto va bene, cominceremo la nostra puntata. A cominciare da un'intervista, come sempre, alla nostra voce antifascista dalla Novorossia, la nostra Larisa, scusate, e successivamente, sempre se tutto continuerà a funzionare, come si spera, dovremo contattare Renata del Fronte Palestina per parlare di...
del convegno del Fronte Palestina di che sarà a Roma il 23 di gennaio.
Grazie Marilli, come vedete sono sempre informatissima. Bene, detto questo ci prendiamo una brevissima pausa musicale per
la nostra super sigla.
Ah, l'abbiamo trovata! Yeah, benissimo, e ci sentiamo tra pochissimo.
Il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò.
مصر المرا وبالغ
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20:54 di giovedì 14 di gennaio e appunto, come diceva Laura prima, nonostante i problemi tecnici siamo riusciti a connetterci anche per questo giovedì con un ritardo di ben quasi un'ora. Vabbè, insomma, non piangiamo sui minuti versati.
Ringraziamo comunque quelli che fiduciosamente ci sono rimasti in onda per ascoltarci e spero che insomma la loro persistenza sarà premiata.
Beh, sicuramente, visto insomma gli super ospitoni che anche questa settimana riusciamo a far connettere, a far parlare dai nostri microfoni, insomma sicuramente come sempre Larissa e poi come diceva appunto Laura anche in collegamento da Milano con il fronte Palestina, quindi insomma per i nostri ascoltatori che con determinazione ci hanno aspettato fino adesso c'è il premio che è sempre importante.
Il premio è che non ci sentirete parlare molto oggi.
Decisamente.
È un bel regalone, dai.
Esatto. E vabbè, detto questo, comunque, direi che bando alle ciance, andiamo a collegarci con Larissa per dare un po' di aggiornamenti sulla situazione, come sempre, in Donbass e appunto aprire, come di consueto, la nostra trasmissione con la rubrica Voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti dalle repubbliche popolari. Quindi abbiate pazienza, ancora pochi secondi, il tempo di comporre il numero e, se tutto va bene, perché ormai bisogna dirlo, saremo in diretta con lei. Eccoci nuovamente in diretta, sempre con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, e sempre appunto giovedì 14 di gennaio, sono le 20:58 e come promessissimo ai nostri ascoltatori siamo in collegamento con Larissa per darci un po' di aggiornamenti rispetto appunto alla situazione in Donbass, che appunto ci annunciava prima fuori fuori onda essere insomma piuttosto complessa anche in queste ultime settimane. Larissa, grazie mille di esserti collegata con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti. Io parto subito con la traduzione del briefing quotidiano del vicecomandante delle forze armate della Repubblica Popolare di Donetsk, fatto 13 gennaio del 2016. E quindi la situazione non è cambiata sulla linea di contatto in ultimi 24 ore. Il nemico, violando tutti gli accordi, 5 volte ha dato il fuoco sul territorio della Repubblica e sono stati bombardati i centri abitati Kaminterna, Vajavichiva, Spartak e aeroporto di Donetsk. In totale sul territorio della Repubblica sono stati buttati 8 mine di calibro 82 mm e più di 35 spari da RPG e AGS. Presto la vostra attenzione che il nemico continua ai bombardamenti della zona di Cuscinetto. Siccome, se ricordate l'altra volta, vi ho detto che l'esercito ucraino si sposta verso il territorio della Repubblica di Donetsk, quindi sono già stati occupati 7 posti, 7 centri abitati in zona di Cuscinetto. E quindi le forze ucraine hanno dato più di 5 colpi da carri armati in pressi di centro abitato Vadianoye, che si trova in zona di Cuscinetto, verso Kaminternovo. Questo è il posto sul territorio di Repubblica. Ricognizione della Repubblica Popolare di Donetsk continua a registrare i fatti di spostamento e accumulazione di corpo effettivo, insomma, dei soldati e delle armi dell'avversario sulla linea di contatto. Così in centro abitato Fyodorovka, che è a 10 km da linea di contatto, si trovano 2 carri armati, 4 SAU, artiglieria pesante, 2 obici di nome Giacinto B da 152 mm calibro. Centro abitato Novosolovka 2, che è a 8 km da linea di contatto, si trovano 2 SAU. In luogo che si chiama Piscivik, questa è zona è neutro, Cuscinetto, 3 carri armati, 2 BMP, 2 SAU di calibro di 52 mm che si chiama Akacia e circa 50 soldati. Il centro abitato Oktyabrь, 1 SAU, 3 BMP e mortaio a 120 mm come calibro. In centro abitato Artyomovsk sono arrivati 10 pullman di corpo effettivo, insomma i soldati, e unità di 54esima brigata meccanizzata. Oltre questo, secondo il report della missione di OSCE da 12 gennaio di 2016, in posti di allontanamento obbligatorio dove dovrebbero stare le armi ucraine sono assenti 12 RSU 21 Grad. E quindi ecco, la ricognizione di forze militari di Repubblica di Donetsk conferma l'arrivo in città Artyomovsk gli militari ucraini il 36esimo brigata di fanteria marittima conferiti da armi da fuoco dovute dopo scontro con esercito ucraino in città Libedinskaya con mercenari di battaglione Azov composto da nazisti radicali e anche dopo sparatorie delle posizioni delle milizie di DNR in pressi di centro abitato Zaitseva. Comando di ATO non è capace di controllare i battaglioni dei nazisti, secondo i medici dall'ospedale. Tra i soldati di 36esima brigata di fanteria marittima ci sono 2 morti e 3 feriti in seguito di sparatoria con i nazisti di Azov. questi perditi il comando di Atto cerca di mostrare come il risultato dopo sparatoria dalla parte delle forze armate di Repubblica di Donetsk. La nostra ricognizione continua a raccogliere i fatti di collaborazione attiva del potere ucraino con i rappresentanti delle organizzazioni terroristiche mondiali. Nessuno non ha dubbi che la Turchia appoggia ISIS, Daesh, in maniera nascosta. Questo è il Stato Islamico, come sappiamo. Così dopo l'attivazione di questo rapporto tra Kiev e Ankara si nota un aumento dell'arrivo dei gruppi degli islamisti radicali in zona di Ato. Credo che noi sappiamo che cos'è Ato. Questo è azione antiterroristica, quindi combattono contro il popolo di Donbass. L'azione contro il popolo di Donbass si chiama Ato. In zona di operazione punitiva da parte di esercito ucraino, secondo i dati di ricognizione di Repubblica di Donetsk, adesso combattono più di 30 bande formazioni, 30 bandi di questi terroristi. La parte una parte di questi banditi sono in ricerca mondiale per terrorismo e altra parte dei cosiddetti battaglioni hanno il stato di mercenari stranieri a seconda della legge approvata in Ucraina e sono pagati da budget e ricevono alto pagamento. Un battaglione con la decisione di Arsen Avakov, che è il ministro di MVD di Ucraina, fa parte delle unità di MVD, Ministero degli Affari Interni. Per tradurre, come esempio c'è un battaglione terroristico che porta nome di Jafar Dudayev, composto da 300 mercenari. E sulla legittimazione della sua presenza in Donbass è stato messo dentro le forze di Ministero di Interni di Ucraina, che porta nome e Cancello d'Oro, Zolotye Vorota. I bandi terroristici funzionano da parte delle forze militari di governo ucraino e si trovano in centri abitati Dzerzhinsk, Artyomovsk, Avdiivka e Shirokina. Da nostre fonti che l'Ucraina possibilmente aiuta a Stato Islamico come ringraziamento ai gruppi terroristici che dai stati come Afghanistan, Siria, Iran, Iraq, Turchia, per appoggio delle queste organizzazioni terroristiche per operazioni punitive in Donbass. Adesso sul territorio ucraino esistono i campi dove i terroristi preparano i nazisti ucraini a fare esplodere le strutture civili e uccidere gente civile in posti comuni, infiltrarsi in strutture militari e far esplodere se stesso con militari del nemico. Di più attenzione speciale dedicano quelli maestri stranieri a psicologia e tattica di conduzione della guerra terroristica. Pure il governo ucraino chiude gli occhi per reclutazione totale degli giovani ucraini per la partecipazione in conflitti militari, come per esempio in Siria e altri posti caldi. Per esempio in Giordania da poco ha fatto esplodere un allievo che ha studiato a Kharkov. Non si esclude la sua partecipazione in atti terroristici in città europee. La nostra ricognizione comunica Infatti, di vendita da parte dei funzionari corrotti del governo di Kiev delle armi della zona a terroristi in Siria e Iraq. Chi finanzia i terroristi? Tutto questo non può non disturbare. Con tutto questo facciamo appello a società mondiale, prestare attenzione sui fatti di nascimento del terrorismo in cuore dell'Europa. Finché i paesi europei aiutano al regime di Kiev a combattere il suo popolo che è ribellato contro giunta, il potere ucraino sotto governazione dei consulenti da Washington preparano i bandi dei terroristi per mandarli dopo per infiammare i nuovi focolai di crisi in Unione Europea. E questo è proprio importantissimo, guardi, io proprio sono rimasta senza parole quando ho sentito questo briefing. E dopo volevo aggiungere che ieri, 13 gennaio, con iniziativa da parte della parte americana, è andato il discorso tra Vladimir Putin e Barack Obama, ma io solo parlerò di quello che tocca e quello che sta succedendo in Ucraina, che i capi di Stato hanno discusso in dettaglio le questioni della composizione del conflitto in Ucraina. Vladimir Putin ha sottolineato in particolare la necessità di osservanza e i suoi obblighi necessari derivanti dagli accordi di Minsk, compresa la parte del dialogo diretto con il Donbass, armonizzando con lui la preparazione delle modifiche alla Costituzione, le elezioni amministrative, l'entrata in vigore della legge sullo statuto speciale e amnistia. Sì, certo che noi sappiamo che tutti, la parte della Russia, anche se non fa la parte di questo conflitto, che non è combattono sul territorio i forze militari della Russia, ma noi sappiamo che danno le colpe anche alla Russia, che siccome fosse le armi della Federazione Russa forse sono partecipano, invece questo tutto non è vero.
Certo.
E siccome è Vladimir Putin che la Russia, la Federazione Russa, come sono stati in Minsk 2, quindi loro cercano di che finisca presto questa guerra civile che continua ancora, e quindi speriamo che questo dialogo, questa discussione tra Vladimir Putin e Barack Obama, cioè telefonicamente, se aiuteranno, non so, o sarà qualche conseguenza buona, diciamo positiva, da questo discorso, dialogo telefonico.
Certo, speriamo che
abbiamo come da briefing di Edward Bassurin. Io vorrei ancora tornare a quelle parole che ha detto Edward Bassurin, che proprio adesso abbiamo in cuore dell'Europa un campo dove preparano i nuovi terroristi per continuare di partecipare e accendere e fare nuovi, come lui ha detto, focolai di crisi proprio in Unione Europea. Guarda, è proprio una cosa molto pericolosa, e quindi A me dispiace che mass media europea, come io vedo qua in Italia, che tacciano, continuano a tacere e fanno peggio per il popolo europeo, fanno molto ma molto male per tutto il popolo, non solo il popolo italiano, ma tutto il popolo europeo, perché non si può tacere queste cose, non si può.
Beh, guarda, sicuramente il fatto anche, no, di tutti i campi di addestramento organizzati dagli americani in, ma anche dagli italiani, purtroppo dall'esercito italiano in Ucraina, per formare quegli assassini che vanno poi a formare l'esercito di Kiev, purtroppo, insomma, già quello ci dimostra da che parte stanno, insomma, no, in questo conflitto. E quindi sicuramente anche i media non lasciano spazio a questo tipo di informazioni, anzi, c'è proprio il fatto, per esempio, anche che ci siano anche dell'esercito italiano a formare i nazisti di Kiev, assolutamente nascosto, no? Eppure, insomma, vengono anche pagati con le tasse nostre, per dire.
Ma dopo io dico che quelli che già ci sono, sai, ma quelli nuovi che crescono ancora fanno aumentare questi, i bandi terroristici. Questo è il problema, che adesso hanno messo in povertà, hanno messo in caos l'intero paese, e certo che adesso questi giovani che sono senza lavoro, senza studi, senza stipendio, certo che al pagamento quello che danno, certo che vanno a fare qualsiasi cosa, accetteranno qualsiasi tipo di lavoro. Questo volevo dire, che è molto pericoloso.
Sì. Assolutamente. Va bene, okay. Senti, carissima, scusaci per il tempo ristretto che purtroppo oggi abbiamo. Comunque, se hai qualcos'altro da aggiungere, se no ci
riaggiorniamo. Solo voglio fare un annuncio, che il 23 di gennaio c'è anche volantino in internet, una locandina, che il 23 di gennaio in pressi di Porto Bruaro, adesso non mi ricordo bene il nome, ma c'è sulla pagina del Nuova Armonia, facciamo una cena di beneficenza con bollito e altri piatti, sempre tagliale rossa.
Buonissimo.
Che amante. Sì. E sì, facciamo anche la parte musicale, sarebbero la musica viva, con i violinista e altri strumenti, sempre quella serata parteciperanno anche i musicisti, e quindi cercheremo di presentare anche forse qualche canzone, danza popolare russa, ucraina, quindi vi invitiamo di partecipare a quella cena di 23 di gennaio.
Assolutamente, anzi dopo sul post dell'intervista metteremo anche le indicazioni specifiche, così insomma per i nostri ascoltatori sarà anche facile raggiungere l'appuntamento. Benissimo, direi.
Vi ringrazio molto anche per oggi, per darvi notizie da Donbass. Purtroppo non sono sono triste, insomma, così. A giovedì prossimo.
Assolutamente. Larissa, speriamo invece di avere delle buone notizie per giovedì prossimo.
Okay.
E nel frattempo, insomma, come sempre, noi sosteniamo la resistenza del popolo del Donbass, che come sempre ci dimostra,
grazie,
nonostante la situazione sia difficile, grande determinazione. Questo è fondamentale.
Grazie
ancora a te.
Buona serata a tutti, buon proseguimento, arrivederci.
Ciao, a giovedì prossimo.
Ciao.
اقتلني نكتب اغنية جراحني غني حكاية سيدني من العذاب ما يدفيش طايا اقتلني يهزك زمان وهي بقايا يهزك زمان وهي
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 21:21, dopo aver sentito Larissa, che come sempre insomma ci dà un po' di spunti rispetto alla situazione in Donbass, che come vedete insomma non è per niente pacificata come i media ci vogliono raccontare, ma purtroppo anzi invece l'esercito di Kiev continua insomma ad affollare le linee del fronte con militari e carri armati eccetera, e questo insomma a dimostrazione ancora che i rapporti con la Russia per quanto riguarda insomma i mandanti dei golpisti di Kiev, cioè i paesi NATO, si fanno sempre più pesanti. Come vediamo ovviamente lo specchio di questo anche in Medio Oriente, che sono i due capi di questa linea del fuoco che ormai vediamo sempre più delinearsi in questa tendenza alla guerra che si abbatte sempre di più sulle nostre teste e sulle nostre vite, in particolare quelle dei popoli che ci finiscono ovviamente sotto le bombe, ma anche qua nel cuore dell'imperialismo, come appunto è l'Europa e in particolare anche l'Italia, visto che da qui poi partono spesso e volentieri i cacciabombardieri per andare a massacrare i popoli. Quindi si stava appunto parlando del fronte, diciamo, ucraino, della guerra.
A proposito di popoli massacrati, diciamo.
Esatto. Passiamo al fronte medio orientale. E per dedicarci, visto il pochissimo tempo che purtroppo abbiamo oggi, ma insomma ci faremo perdonare la settimana prossima con una scaletta iper pingue. E questa oggi, insomma, giusto per un po' anche introdurre la seconda intervista della puntata, che sarà quella appunto con il fronte Palestina, e andiamo insomma a dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Palestina, come sempre faro di resistenza ma anche purtroppo terreno di sperimentazione, di guerra, di repressioni, di controllo sociale, come insomma anche in varie occasioni abbiamo avuto modo di descrivere e di approfondire.
Ecco, quindi in tal proposito andiamo adesso a leggere un resoconto tratto da Palestina Rossa dell'8 gennaio, i numeri della distruzione e della repressione sionista nel 2015. 478 strutture palestinesi sono state distrutte dall'occupazione israeliana nel corso del 2015, tra cui case, cliniche e siti storici. Il centro di ricerca e documentazione Abdullah Al-Orani, affiliato all'OLP, ha documentato le demolizioni che si sono verificate in tutta la Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est nel corso dell'anno scorso. Le autorità israeliane distruggono le case con diversi pretesti, per motivi di sicurezza, per la mancanza di licenze edilizie, perché la costruzione si trova nei pressi degli insediamenti o delle strade dell'insediamento, in costruzione su terreni statali o su aree dichiarate verdi, ha spiegato l'avvocato internazionale Anna Issa. Secondo il rapporto, la politica israeliana di distruggere le abitazioni, così come le strutture commerciali, agricole e industriali, sradicando i cittadini dalle loro case, distruggendo fattorie, è considerata parte della pulizia etnica dei palestinesi dalla loro terra. Il rapporto osserva che distruggere case è una vecchia e nuova politica israeliana utilizzata per svuotare le terre palestinesi dai palestinesi, sostituendoli con insediamenti ebraici illegali e colonie ebrei. Le zone più colpite, specialmente come politica sionista di punizione collettiva per l'attuale intifada, Al-Quds, sono luoghi di importanza strategica come Gerusalemme occupata e la Valle del Giordano. Il giornale Al-Resala ha pubblicato che la relazione emessa lo scorso lunedì dal Comitato per i Prigionieri Palestinesi dell'OLP, PPC, rivela che le autorità di occupazione israeliane hanno arrestato 6.830 palestinesi nel corso del 2015. Si tratta di un numero senza precedenti, mai visti durante le precedenti rivolte nel 1987 e nel 2000. Il PPC ha aggiunto: si ritiene che tutti i 6.830 prigionieri abbiano subito abusi sia verbali che fisici. Secondo il rapporto, il tasso di detenzione di quest'anno è superiore del 12,7% rispetto all'anno precedente, nonostante la campagna di arresti di massa che ha seguito la misteriosa scomparsa dei tre coloni ebrei israeliani a metà 2014. La maggior parte delle detenzioni sono avvenute in Cisgiordania, dove sono state sequestrate 4.075 persone. 2.353 dei detenuti provengono da Gerusalemme. Gli altri arresti sono stati effettuati nella striscia di Gaza, dove i palestinesi sono stati sequestrati sia lungo il confine orientale, sia vicino al valico di Erez e sia direttamente dai propri pescherecci. Il PPC ha registrato 2.179 arresti di minori di età compresa tra 11 e 18 anni, con un aumento del 72,1% rispetto al 2014. Gli israeliani hanno anche arrestato 225 donne palestinesi, un aumento del 100% rispetto all'anno scorso. Il Centro di Studi sui Prigionieri Palestinesi riporta che il numero totale di donne che hanno subito un arresto durante lo scorso anno è di 291, tra minorenni e anziane, di cui la maggior parte provenienti da Gerusalemme e dai villaggi vicini. Il PCPS esorta le istituzioni internazionali che curano gli affari delle donne affinché si interessino ed in modo da proteggere le donne palestinesi dai crimini dell'occupazione israeliana, gli omicidi a sangue freddo e di detenzione arbitraria. Le autorità militari israeliane hanno inoltre rinnovato 650 ordini di detenzione amministrativa nel corso del 2015, più della metà di loro nel corso degli ultimi tre mesi. La detenzione amministrativa significa che le autorità israeliane possono detenere individui senza né accusa né processo per un periodo indefinito. Inoltre, le autorità di occupazione israeliane continuano a detenere i minori palestinesi Ali e Muawiya Al-Kam. Il bambino Ali, di soli 11 anni, è il detenuto più giovane al mondo. Ad oggi è stata concessa una sola visita da 20 minuti in presenza della polizia israeliana da parte dei familiari. Ali è stato accusato dall'autorità carceraria israeliana, insieme a suo cugino Muawiya al-Kam, di aver effettuato un'operazione di accoltellamento contro una guardia di sicurezza a Gerusalemme il 10 novembre del 2015, mentre si dirigeva verso l'insediamento di Pisgat Zev.
E poi andiamo a dare un'altra notizia, invece sempre relativa purtroppo alla situazione dei prigionieri palestinesi, e notizia invece tratta dalla IMEMC. Israele alimenta forzatamente Al-Kik, prigioniero in sciopero della fame. Il presidente del Comitato per i detenuti ed ex detenuti, Issa Karake, ha affermato che le autorità israeliane hanno alimentato il giornalista Mohammed al-Kik in sciopero della fame tramite infusione intravenosa. Karake ha affermato che al-Kik è il primo detenuto che viene alimentato in questo modo da quando il governo israeliano ha approvato la legge per l'alimentazione forzata a luglio del 2015, in un tentativo di schiacciare le legittime richieste dei detenuti, compresi quelli mantenuti in detenzione amministrativa senza accusa né processo. Il funzionario ha anche affermato che il comitato di etica dell'ospedale israeliano al-Afoula, composto da 3 dottori, uno psicologo e un assistente sociale, ha approvato l'alimentazione forzata di Al-Kik. Non avevamo dubbi, che è proprio l'etica, questi, sappiamo dove la mettono. Al-Kik ha intrapreso uno sciopero della fame dal 24 di novembre, protestando contro la sua detenzione amministrativa. Il detenuto è stato legato, collegato a 2 macchine e forzato ad alimentarsi attraverso un'infusione intravenosa, presumibilmente perché stava mettendo a rischio la sua vita. Infatti, invece, con questa operazione la sua vita non è stata messa a rischio proprio.
No, perché infatti è una procedura, tra l'altro, anche pericolosa.
Sì, per quello, cioè veramente pericolosa e dannosa anche per il fisico, cioè per il corpo proprio. Al-Kik è un giornalista palestinese che lavora per la TV Al-Maid ed è di Ramallah. Karake ha anche affermato che, nonostante l'illegalità dell'alimentazione forzata di prigionieri in sciopero della fame e nonostante le obiezioni fatte dall'Unione dei Medici Israeliani e del mondo, Israele continua ad agire come se fosse al di sopra della legge internazionale. Il funzionario palestinese ha anche affermato che i detenuti Abdullah Abu Jaber e Kifah Hattab stanno continuando i loro scioperi, aggiungendo che la loro salute è ora in pericolo, mentre Israele continua a ignorare le loro richieste, come purtroppo sappiamo che spesso fa, però sappiamo anche che, insomma, in tante occasioni ci sono state anche delle vittorie, insomma, dopo queste forme di lotta. Quindi, insomma, speriamo.
Per questo che le stanno contrastando con tutte le energie.
Infatti, e comunque, insomma, questo è gravissimo, perché questa operazione di, cioè, oltre che mettere in pericolo la vita dei detenuti, chiaramente è una forma proprio per ridurre al nulla qualsiasi possibilità anche di delle possibilità di lotta, insomma, di protesta nelle situazioni drammatiche in cui vivono i prigionieri palestinesi. Quindi sicuramente, insomma, purtroppo vediamo i primi prodotti di questo tipo di scelte anche a livello legislativo che la democraticissima entità sionista si dà. Direi che passerei, insomma, a fare una piccola presentazione rispetto all'intervista che andiamo a fare a breve, a proprio pochi secondi, fra pochi secondi, che è appunto a una compagna del Fronte Palestina di Milano, per presentare il convegno che è previsto per sabato 23 di gennaio a Roma, intitolato Conferenza Nazionale Palestina e dintorni, Palestina oggi, avanguardia della resistenza internazionalista. Direi un argomento che più che mai, insomma, ci coinvolge, visto anche, insomma, i temi che trattiamo in trasmissione, e che ci sembra, insomma, assolutamente interessante da sviluppare direttamente poi con la compagna per i temi che tratta, ed è proposta dal Fronte Palestina, coinvolgendo una serie di relatori molto interessanti che andranno poi ad affrontare varie tematiche. Quindi, insomma, poi magari ce la facciamo spiegare direttamente da lei, io direi che a questo punto tentiamo la seconda intervista della giornata, che se riusciamo a fare questa, direi che i nostri
siamo
obiettivi per oggi li abbiamo raggiunti, nonostante tutto e tutti.
E ci faremo un applauso da sole, probabilmente.
Sì. Eccoci nuovamente in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info, con appunto il collegamento con una compagna del Fronte Palestina di Milano, che appunto ci spiegherà un po', ci presenterà un po' il convegno previsto per sabato 23 gennaio. Insomma, ci sarà ottima occasione per approfondire varie tematiche e insomma con lei magari riusciamo un po' a farci spiegare come nasce questa idea e di confronto e come insomma si pensa di impostare questo momento di dibattito. Intanto grazie mille di esserti collegata con noi.
Ok, grazie a voi di aver chiamato e spero di essere il più esauriente possibile. Allora, partiamo da una cosa, facciamo un piccolo passo indietro, velocissimo. Noi come Fronte Palestina ci siamo costituiti, siamo nati praticamente a gennaio del 2014, perché il sgombrare anche ogni equivoco sul programma e sulle tendenze che noi volevamo portare avanti. Quindi ci siamo chiamati Fronte Palestina, dalla solidarietà alla lotta internazionalista. Questo per togliere di mezzo qualsiasi equivoco su discorsi di assistenzialismo sociale che però servono, oddio chi li fa ben venga, però dal nostro punto di vista servono solo ad alleviare alcune sofferenze dei popoli, però mantengono sempre inalterate le cause che queste sofferenze determinano, e quindi l'imperialismo, il colonialismo e l'oppressione anche delle classi subalterne. E quindi portano con sé anche le conseguenze come la guerra, la fame, le migrazioni, eccetera. Una volta nati come Fronte Palestina, ci siamo dati una serie di coordinate che rimangono tuttora valide e che non sto a ripetere perché avevamo già fatto alcune precisazioni tempo fa. Dall'evoluzione però di quello che è il quadro politico sia in Palestina che in Medio Oriente, secondo noi necessitano anche di forme di approfondimento e soprattutto anche di un aggiornamento di quelle che sono le nostre analisi. Quindi avevamo per prima cosa la necessità di capire qual è la consistenza delle contraddizioni vere o presunte che si sono create fra l'entità sionista e ad esempio l'amministrazione statunitense a seguito di quello che era stato l'accordo sul nucleare iraniano. Poi anche le dimensioni e le caratteristiche di quelli che sono i rapporti sempre più stretti fra l'entità sionista e una serie di organizzazioni islamiche statali, quali ad esempio la Turchia, le monarchie del Golfo, il Qatar, eccetera, e quelle invece che sono organizzazioni islamiche definite integraliste. E non solo, anche da un lato abbiamo la necessità di capire a pieno che cos'è la normalizzazione che si sta portando avanti nelle zone occupate della Cisgiordania da parte della ANP e l'accettazione anche formale, diciamo, della trasformazione della Palestina in due o più Bantustan subalterni sempre all'occupante, no?
Certo.
Niente, noi avevamo tutta una serie di interrogativi che intendevamo, non dico sciogliere perché è una presunzione, però perlomeno approfondire e vedere quale può essere poi il quadro che ne esce. All'interno di tutto questo discorso, altra questione che ci sembrava importante da approfondire è anche la posizione che ha Hamas, ad esempio, quello che oscilla, la posizione che oscilla praticamente tra la ricerca di un accordo con l'entità sionista da parte, diciamo, della parte più dirigente, e invece quello che succede come rincorsa anche di questa intifada che dura ormai da parecchi mesi e che diciamo è scoppiata in modo
spontaneo,
inaspettato trasversalmente anche all'interno della società palestinese.
Certo.
E certo, poi nostra intenzione è anche cercare un approccio per quello che è verso la sinistra palestinese e niente, quindi dare anche un sostegno molto più mirato alle forze organizzate della sinistra palestinese stessa, a partire dal Fronte Popolare e anche da tutte quelle che sono questi movimenti che affiancano l'intifada di giovani palestinesi. continuare comunque con quello che è la campagna a sostegno dei prigionieri. E quindi ci sembrava che l'idea di fare una specie di conferenza, convegno, con tutti questi interrogativi che ci giravano in testa fosse una necessità per diciamo, risolvere la questione sionista, che non può più essere considerata soltanto come un fenomeno a parte, a sé stante, ma che va anche perseguita in un contesto politico che sia strategico, molto fluido e contraddittorio. E poi c'è anche un altro punto importante, è quello che riguarda la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, ma soprattutto come continuazione con altri mezzi della crisi di accumulazione capitalista.
Certo.
Una guerra imperialista che ha come epicentro l'area, proprio l'area medio orientale, e che abbiamo visto assumere sempre più un'escalation, avere un'escalation di sangue e di fuoco, e che poi contemporaneamente si sposta anche verso l'est europeo e l'oriente asiatico.
Assolutamente.
E praticamente io non sto a ripetere tutto i discorsi che abbiamo già fatto in altre occasioni, abbiamo cercato di concretizzare tutti quelli che sono gli argomenti, i dubbi, le domande, invitando una serie di compagni, di organizzazioni, di collettivi a rispondere a una serie di interrogativi. Come argomenti noi abbiamo pensato a quello dell'industria della guerra, Israele e NATO Connection, che probabilmente verrà, che sicuramente verrà trattato da Mazzeo. Poi la globalizzazione del modello sionista di controllo e repressione, che farà il compagno Bartolomei. E come terzo punto, un piano di frammentazione della Palestina, del Medio Oriente, che tratterà la Diana Carminati. Poi ci sarà un discorso sul ruolo dell'intifada palestinese nel contesto medio orientale, che verrà fatto da un compagno palestinese, e alcuni collegamenti via Skype, per primo con il PIM, che sono i giovani palestinesi che hanno fatto anche l'iniziativa a fine novembre a sostegno della resistenza, dell'intifada, eccetera.
Certo.
E con loro vorremmo discutere del processo di Oslo e del diritto al ritorno. Inoltre ci dovrebbe essere un collegamento anche con il compagno Bahar sul movimento rivoluzionario turco e la questione curda nel contesto di guerra in Medio Oriente. E da ultimo la campagna internazionale per la liberazione di George Ibrahim Abdallah, che viene svolto da un collettivo di compagni francesi. Questo, diciamo, il quadro grosso di quello che saranno gli argomenti, gli interventi, eccetera. Dopodiché saremo ben contenti di raccogliere anche altri contributi e di cercare di sviluppare più possibile un confronto, un dibattito con chi ci sarà presente.
Beh, insomma, direi che è assolutamente un appuntamento interessante e ricco, insomma, per quanti abbiano abbiano voglia, insomma, di approfondire, di dibattere su delle questioni che sono molto vicine a noi in realtà, nonostante, insomma, i media ce le fanno apparire lontane, ma purtroppo la guerra incalza sulle frontiere, no, dell'Europa, per dire.
Esatto, sì.
E quindi, insomma, gli esempi di resistenza che anche il popolo palestinese ci dimostra ogni giorno e anche in questi giorni non possono che invece essere punto di partenza per iniziare a ragionare rispetto appunto alla solidarietà internazionalista, ma anche alla lotta internazionalista.
Anche alla lotta soprattutto, esatto. Ecco, una cosa... Prima di arrivare alla conclusione di questo discorso, io vorrei ricordare anche un appuntamento che si inserisce da dopo quella famosa assemblea che c'era stata il 21 novembre a Roma e che è stato lanciato con un appello da Eurostop. Noi, tenendo presente che la guerra imperialista per noi è lo sbocco della crisi del sistema capitalista, in quanto il processo di ripartizione dei mercati e di distribuzione dei capitali, abbiamo deciso di partecipare alla manifestazione che ci sarà sabato 16 a Milano, in contemporanea praticamente con quella che ci sarà a Roma, pur non condividendo quello che era l'appello di Eurostop. Abbiamo deciso di partecipare, quindi saremo presenti anche come Fronte Palestina con lo striscione solito del fronte e insieme ad altri collettivi che a Milano si muovono sull'Ucraina e sulle case, su altre tematiche che comunque sono tutte collegabili ai discorsi
della guerra, certo. Beh,
volevo ricordarlo perché ci sembrava importante anche questo passaggio, no? E dire che la manifestazione partirà alle 15, concentramento alle 15 a Piazza San Babila a Milano. Poi a Roma, adesso io non ricordo esattamente dov'è il concentramento, però ci sarà anche da lì per quanto riguarda la parte sud dell'Italia.
Assolutamente. Bene.
Spero di essere stata esauriente.
Assolutamente, guarda, esauriente e sintetica, il che è sempre difficile. Io in particolare lo so. Va bene. Allora, cara, ti ringrazio. Ricordiamo come appuntamento, quindi per sabato 23 gennaio alle ore 9:30. Via Galilei 53 a Roma, appunto il convegno nazionale Palestina e dintorni organizzato dal Fronte Palestina. E insomma, sicuramente i nostri ascoltatori avranno ottima possibilità, insomma, per partecipare e insomma, con
partecipare e portare anche un contributo che verrà sicuramente apprezzato ma anche valorizzato da tutti noi.
Assolutamente. Va bene.
Ti ringrazio
tantissimo e niente, ci vediamo sicuramente prestissimo e ci sentiremo ai nostri microfoni nel proseguo, anche magari proprio lo stesso 23, magari per aggiornare su come sta andando la conferenza e quant'altro, insomma, ci vogliate raccontare.
Esatto, si fa un po' fatica a sentire, probabilmente ci sono problemi
audio.
Comunque ho capito il senso di tutto. Ti ringrazio ancora.
Va bene, grazie a te. Un abbraccio, ciao.
Ciao, un abbraccione. Ciao.
Eccoci nuovamente in diretta dopo appunto questa trasmissione di oggi che è stata veramente un tour de force tra problemi tecnici e
problemi mentali nostri.
E anche perché poi entri nel loop praticamente, ma comunque insomma ce l'abbiamo fatta a portarla a termine e soprattutto ce l'abbiamo fatta a dare la parola alle interviste di Larissa e
sì,
di
per fortuna le nostre ospiti erano bravissime.
Esatto.
Ci hanno messo una pezza sulla nostra incompetenza.
E comunque insomma quello era l'aspetto principale della trasmissione di oggi. Comunque allora andiamo ormai in chiusura perché sono le 21:57, quindi questa tragedia di questa puntata di oggi può terminare, ma non prima ovviamente di rilanciare gli appuntamenti. Allora, oltre ad aver appunto ricordato il convegno del Fronte Palestina previsto per il 23 gennaio alle 9:30 a Roma presso in via Galilei 53, e ci sono invece degli appuntamenti, oltre che anche ricordato l'appuntamento di Porto Gruaro per sabato prossimo, invece con super cena.
Per le coordinate precise guardate sul sito, sotto voce antifascista della Novorossia ci saranno le indicazioni più precise.
Per cui non temete, potrete andare a smagnuzzare il fantastico caviale rosso della Larissa, che oltre ad essere molto buono lo fate anche con piacere perché va a sostenere la resistenza del popolo in Donbass. Ma andiamo invece poi sempre più vicini, arriviamo a Padova, dove insomma ricordiamo sabato prossimo alle ore 19 presso la Marzolo occupata ci sarà una super seratona proposta da Radiazione. E in particolare avremo ospite l'autore torinese Iuri Di Molfetta per parlare del suo romanzo Una città perfetta, edito da Eris ed illustrato da Francesco Frongia. E dal retrocopertina appunto ci sono un po' di un entrée del testo. Quello che so è che le cose vere non finiscono mai. Quando con qualcuno hai condiviso qualcosa di importante, non è che se distruggono il luogo dove hai vissuto questa cosa smette di esistere e diventate qualcosa di diverso. Saremo sempre noi, con le nostre idee, la nostra rabbia, la nostra passione, con quello che siamo. Insomma, questo è un incipit che sicuramente invoglia ad assistere a questa presentazione, che sarà seguita poi da Super Concertazzo, la banda della lambada trash di J7 e The Atom Tanks, gruppo ska. Quindi insomma, per curare la mente,
per una buona digestione.
Esatto,
cioè la musica.
Curare la digestione della mangiata che vi farete, non so, anzi no, perché non c'è buffet, da quel che vedo adesso.
Come no?
Ah no, c'è
aperitivo,
super buffet.
Buffet e concerto live, quindi c'è tutto.
C'è tutto. Vi abbiamo organizzato il sabato sera, quindi, cari ascoltatori, sabato questo, dalle 19, tutti in via Marzolo 4, zona Portello, alla Marzolo occupata,